Nutrizione On Air, la voce degli esperti.
Buongiorno a tutti da Silvia Ambrogio e benvenuti a una nuova puntata di Nutrizione On Air, la voce degli esperti. Come sapete, da quest'anno ho scelto di dedicare il tempo che la nostra radio mi mette a disposizione per chiacchierare con colleghi di altre specialità che vedono nella nutrizione uno strumento prezioso nel loro bagaglio terapeutico. Ecco, oggi ci occupiamo di un tema importante per la salute di tutti, l'osteoporosi, che è una condizione silenziosa, molto silenziosa, troppo silenziosa a volte, che colpisce veramente milioni di persone, riducendo la densità delle ossa e aumentando il rischio della frattura. Insieme a me, come sempre, metto a disposizione le mie competenze a disposizione vostra, le mie competenze in termini di scienze dell'alimentazione. La nostra chiacchierata sarà con un'esperta, la dottoressa Eleonora Vismara, specializzata in medicina fisica e riabilitativa, quindi chi meglio di lei per parlare di osteoporosi. E per mettere subito a fuoco l'argomento, chiederei proprio alla dottoressa Vismara perché l'osteoporosi è stata definita una malattia pediatrica con conseguenze geriatriche.
Allora, buongiorno a tutti. È importante ricordare che il nostro sistema scheletrico è un sistema in continuo rimodellamento. Ci sono gli osteoblasti, che sono le cellule che producono la matrice organica dell'osso, e gli osteoclasti, che sono invece cellule che riassorbono l'osso. E queste due popolazioni cellulari sono popolazioni strettamente equilibrate, questo per mantenere la corretta massa ossea. E questo equilibrio molto importante è regolato da diversi fattori. In primis alcuni ormoni, il paratormone, la calcitonina, gli estrogeni, la vitamina D, alcune citochine e poi anche dei fattori locali come le prostaglandine. E un altro fattore fondamentale, spesso trascurato per l'importanza della crescita della massa ossea, è il movimento. Infatti quelle che sono le sollecitazioni meccaniche a cui il nostro organismo e il nostro scheletro viene sottoposto durante il carico sono importantissime per garantire la buona salute dell'osso. Di contro, periodi di immobilizzazione, allettamento oppure un'importante sedentarietà provocano una perdita di tessuto osseo. Ed è importante sapere che per lo sviluppo scheletrico l'infanzia e l'adolescenza sono periodi molto importanti. Perché? Perché pur essendo periodi molto lontani da quel periodo della vita che viene interessato dall'osteoporosi, sono proprio questi periodi in cui si determina il nostro picco di massa ossea. Quindi è proprio in questi periodi della vita il momento importante in cui bisogna massimizzare l'accumulo nella banca dell'osso, perché poi durante le altre fasi della vita quello che il nostro organismo fa sono dei prelievi a scapito della massa ossea. Quindi bisogna ricordare che la genetica ha un ruolo importante, ma è anche il nostro stile di vita, la nostra alimentazione, l'esercizio fisico che hanno un profondo effetto sul rischio di sviluppare un'osteoporosi in età avanzata. Durante i primi anni di vita, la massa ossea infatti aumenta in modo costante in entrambi i sessi. Durante la pubertà si ha proprio il massimo accumulo di massa ossea e poi negli uomini, successivamente negli anni, si verifica gradualmente un declino graduale. Nelle donne invece il declino è un po' diverso, perché c'è un periodo di perdita di massa ossea molto accelerata subito dopo la menopausa. Ecco perché quindi diciamo che, nonostante l'osteoporosi colpisce, diciamo così, la fascia di popolazione più anziana, sono proprio i comportamenti e le decisioni che abbiamo preso nel corso della vita che possono contribuire al rischio di un individuo in età anziana di subire una frattura da fragilità. L'osteoporosi sostanzialmente che cos'è? È un'accelerata perdita di massa ossea. Lo spessore dell'osso e il numero di trabecole che lo compongono si riducono, e questo fa sì che l'osso diventi un materiale più poroso e quindi più fragile. Una frattura, la cosiddetta frattura da fragilità, è quella che si verifica dopo un trauma minore di quello che ci si potrebbe aspettare per generare una frattura. E una frattura che si verifica in un adulto con più di 50 anni andrebbe sempre considerata come un allarme che indica la necessità di ulteriori analisi. Come diceva prima Silvia, non parliamo di un fenomeno marginale. In Italia l'osteoporosi colpisce circa una donna su 3 con più di 50 anni e un uomo su 8 con più di 60 anni. Per andare avanti a capire un po' i numeri di questo fenomeno, in Italia tutti gli anni ci sono oltre 80.000 fratture di femore nella popolazione ovviamente sopra i 65 anni, con una prevalenza dell'80% del sesso femminile, quindi parliamo davvero di un fenomeno da non sottovalutare.
Eh sì, e soprattutto abbiamo scelto questo argomento oggi perché si pensa che sia qualcosa da prendere in considerazione la salute dell'osso solo dopo una certa età. E invece abbiamo visto come sia importante anche che ci ascoltino le mamme, le nonne, anche per insomma capire come dar da mangiare ai nostri bambini, perché la nutrizione gioca proprio un ruolo cruciale fin da piccoli per la salute dell'osso. Sappiamo che ci sono dei nutrienti più importanti di altri, il calcio credo che ormai sia un nutriente ben conosciuto legato all'osso, così come la vitamina D, ma ce ne sono anche altre, la vitamina A, la vitamina K, le vitamine del gruppo B, il magnesio e anche lo zinco. Ma direi di andare un pochino con ordine e di partire con quello che è il nutriente più importante dell'osso. Ovviamente parliamo del calcio. Cosa ci puoi dire?
Allora, il calcio è un elemento fondamentale per il nostro scheletro. Per un chilo di calcio presente nel corpo di un adulto, il 99% risiede nelle ossa. E il calcio è presente nelle ossa sotto forma di un complesso minerale che si chiama idrossiapatite e il cui scopo è conferire resistenza allo scheletro. Il calcio sappiamo essere fondamentale quindi per lo sviluppo e la salute delle ossa, ma anche dei denti, ma è davvero un minerale importantissimo per il nostro corpo perché ha un ruolo importante nella funzionalità del sistema nervoso, del sistema muscolare e tutto questo richiede che i livelli di calcio nel sangue siano strettamente controllati. Abbiamo detto che lo scheletro, diciamo così, è la nostra riserva di calcio. Quando i livelli ematici di calcio diminuiscono, che cosa succede? L'ormone paratiroideo, che è un ormone che viene prodotto dalle ghiandole paratiroidee che si trovano nel collo, fa rilasciare calcio dallo scheletro nel sangue per compensare la riduzione della concentrazione di calcio che c'è in circolazione. Quindi se io non introduco con la dieta il calcio di cui il corpo ha bisogno, cosa succede? Il corpo prende il calcio dalle sue riserve, cioè dalle ossa, e quindi le ossa saranno indebolite. Il calcio è fondamentale quindi per la salute delle ossa ed è molto importante che vi sia un corretto apporto durante l'adolescenza perché abbiamo detto prima è proprio in questo periodo della vita che viene accumulata circa la metà della nostra massa ossea. Ci sono le diverse società scientifiche hanno delle linee guida sul quantitativo di calcio da assumere nella dieta nelle diverse fasi della vita. Ovviamente importante ricordare che il calcio è fondamentale, dicevamo, nelle donne in gravidanza e soprattutto negli adolescenti. In tanti paesi l'assunzione di calcio purtroppo è al di sotto di quelle che sono le raccomandazioni delle linee guida. Fortunatamente il nostro paese, devo dire, è un paese che ha una discreta assunzione di calcio perché molti degli alimenti che apportano calcio fanno parte della nostra alimentazione quotidiana. Ma spesso non si pensa che io magari introduco un corretto quantitativo di calcio, ma vi sono alcune malattie che incidono sull'assorbimento del calcio. Quindi, per esempio, malattie del tratto gastroenterico, quale il morbo di Crohn, la celiachia, la maldigestione, l'intolleranza al lattosio, fanno sì che vi possa essere una maggiore perdita, un cattivo assorbimento di calcio. Dall'altro lato vi sono alcune patologie, ad esempio patologie del rene, che fanno sì che vi sia un'aumentata perdita di calcio.
E io aggiungo anche che ci sono poi alcune abitudini dell'alimentazione quotidiana che sono un po' ladre di calcio, ma le vedremo tra un attimo. Mi sento di confermare che in Italia per gli individui ovviamente sani la quantità giornaliera raccomandata di calcio viene tranquillamente assunta attraverso una dieta varia, sana, che contiene tutti gli alimenti ricchi di calcio, perché non sono pochi. Abbiamo tutti i latticini, quindi dal latte allo yogurt, al formaggio, che sono naturalmente ricchi di calcio, facilmente assorbibile e hanno il vantaggio di essere delle buone fonti anche di fosfato e di proteine di elevata quantità. Anche questi elementi che sono fondamentali per la salute dell'osso e se si trovano nello stesso alimento tanto bene. Altre fonti però sono le verdure a foglia verde ad esempio, quindi i broccoli, il cavolo riccio, il cavolo cinese, ma anche il pesce, soprattutto quello di cui non si possono scartare le ossa, quindi pensate alle sardine o le alici anche sott'olio, ma anche la frutta secca, a guscio, quindi soprattutto le mandorle. Oppure i prodotti anche di derivazione vegetale come il tofu cagliato con calcio, oppure l'acqua minerale, anche l'acqua minerale, soprattutto quelle definite povere di sodio e ricche in calcio, sono un'ottima fonte di calcio facilissimamente assimilabile. E mi sento di rassicurare chi soffre di intolleranza al lattosio, perché lo yogurt, ad esempio, quello fatto con i processi tradizionali, quindi con i fermenti lattici vivi, può essere ben tollerato proprio perché il lattosio lo hanno consumato i batteri nelle colture per fare appunto la fermentazione lattica. Ma anche alcuni formaggi stagionati contengono quantità trascurabili di lattosio, il parmigiano stagionato 24 mesi, primo tra tutti. Poi c'è l'alternativa anche ormai in commercio di assumere compresse o gocce di lattasi, quindi l'enzima che va a digerire il lattosio, permettendoci di mangiare tranquillamente anche diciamo formaggi o derivati del latte con lattosio. Come vi dicevo, però abbiamo anche dei ladri di calcio nelle nostre abitudini. Sono alimenti oppure sono sostanze presenti negli alimenti che possono interferire proprio con l'assorbimento del calcio oppure favorirne una perdita appunto attraverso l'escrezione renale. A questo punto bisogna saperli e conoscerli, perché non vanno messi insieme all'interno dello stesso pasto oppure non bisogna abusarne nel corso del tempo. Quali sono il sale, per esempio, in eccesso, oppure la caffeina o la teina, che è parente stretto, o le bevande energetiche che contengono queste sostanze, perché favoriscono proprio l'eliminazione del calcio attraverso le urine. Ma ci sono anche bevande come Coca-Cola oppure le bibite gassate che contengono fosfati. Anche in questo caso, se si esagera con le quantità, è sempre una questione di esagerazione, si riduce l'assorbimento del calcio presente nell'alimentazione. Alcuni alimenti che sono ricchi di ossalati, quindi le verdure a foglia verde scuro dal sapore molto intenso, quindi gli spinaci, le bietole, ma anche lo stesso cacao, oppure i fitati, quindi i cereali integrali, o i legumi che non sono stati ad esempio messi in ammollo, sono sostanze che si legano al calcio presente negli alimenti e lo rendono meno disponibile per la nostra assimilazione. E questo è qualcosa da ricordare, soprattutto se si fanno alimentazioni a base totalmente vegetale, quindi cereali e legumi. Mi raccomando, vanno sempre messi in ammollo, perché sennò perdete il calcio. Ecco, anche se sono alimenti sani, bisogna cercare di bilanciarli bene nella dieta.
E qui aggiungo, per esempio per esperienza clinica, c'è spesso un'abitudine a un consumo eccessivo e protratto nel tempo di una quota proteica eccessiva. Mi vengono in mente per esempio le signore che per mantenere la linea praticano quelle diete iperproteiche senza alcun controllo ovviamente, o a magari i ragazzi che esagerano con le proteine per una questione di scolpire i muscoli per andare in palestra. Le proteine, attenzione, sono ovviamente componenti fondamentali della nostra dieta. È l'eccesso che dà un problema, e un eccesso soprattutto di proteine di origine animale. Perché? Perché questo può acidificare il corpo, spingendo il corpo a usare il calcio che è depositato nell'osso per bilanciare il pH. Può sembrare un po' complicato, mi spiego meglio. Allora, quando l'apporto di proteine animali è molto elevato, cosa succede? Queste proteine vengono metabolizzate producendo acidi, come per esempio i solfati, che derivano in gran parte da un aminoacido, la metionina, che è particolarmente abbondante nelle fonti proteiche animali. Quindi questi acidi cosa fanno? Si accumulano e provocano ovviamente un aumento dell'acidità sistemica, spingendo l'organismo a riequilibrare il pH sanguigno per mantenerlo entro quelli che devono essere i limiti fisiologici per la nostra esistenza. E qual è uno dei principali sistemi tampone del nostro corpo che viene usato per contrastare questa acidità eccessiva? Proprio il rilascio di ioni calcio dai depositi dell'osso. Perché? Perché il calcio è un minerale alcalino e quindi, in quanto alcalino, viene usato per neutralizzare l'acidità. Ma ovviamente se io mobilizzo troppo calcio dalle ossa, quello che succede è che di contro si riduce la densità dell'osso, incrementando quello che è il rischio di osteopenia e poi osteoporosi nel lungo periodo. Questa condizione può essere ulteriormente aggravata, per esempio, quando il consumo di calcio con l'alimentazione non è sufficiente a compensare quella che è la quantità di calcio che viene mobilitata come per fare il sistema tampone. Un altro aspetto importante è che la citosi cronica, che è dovuta a un continuo consumo di proteine animali in eccesso, può stimolare il rilascio di ormoni come il paratormone, che a sua volta promuove ulteriormente il riassorbimento osseo per mantenere livelli adeguati di calcio nel sangue.
Ecco, attenzione davvero a non fare confusione. Non stiamo assolutamente dicendo che il problema sono le proteine o le proteine animali. È sempre l'eccesso, quindi troppe proteine ed esclusivamente da fonti animali. È questo il problema, perché le proteine alimentari forniscono al corpo una fonte di amminoacidi che è importantissimo per sostenere la struttura e la composizione dell'osso, ma hanno anche un effetto ed hanno anche un effetto molto favorevole sulla costruzione dell'osso, perché riescono ad aumentare i livelli di un ormone che svolge proprio un ruolo rilevante nella formazione dell'osso. È il segnale che dice costruisciti. Ecco, per evitare di eccedere con le proteine o di eccedere con le proteine animali, che vanno quindi a demineralizzare magari l'osso, bisogna mantenere una dieta ben bilanciata, integrando o dividendo a metà le fonti di proteine tra animali e vegetali, quindi legumi, noci, semi, che sono più alcalinizzanti, quindi aiutano a ribilanciare il pH del nostro corpo e a non perdere calcio, oltre ovviamente ad assicurarsi il fabbisogno di calcio con l'alimentazione.
È importante ricordare inoltre che l'apporto proteico è fondamentale soprattutto nel paziente anziano, che è un paziente a rischio, diciamo così, di non assumere un adeguato apporto proteico, perché spesso con l'avanzare dell'età si riduce sia la quantità che la qualità dell'alimentazione, e se l'anziano assume un basso apporto di proteine, questo fa sì che vi sia una perdita, quindi non solo di massa muscolare, ma anche, abbiamo detto, di densità minerale ossea. La supplementazione di proteine in pazienti, per esempio, che hanno subito una frattura dell'anca, gli studi dimostrano che è in grado di ridurre la perdita di massa ossea post-frattura, ma anche le complicanze mediche e la tempistica della degenza ospedaliera di riabilitazione. Quindi, insomma, ha un ruolo molto importante, soprattutto in questa categoria di pazienti. Dicevamo prima degli alimenti che sono considerati alimenti ladri di calcio. Attenzione, esistono anche dei farmaci che sono considerati farmaci ladri di calcio, che spesso magari i pazienti assumono e non hanno mai pensato a questo loro, diciamo così, effetto collaterale. I diuretici, i corticosteroidi, il cortisone per intenderci, gli antiacidi a base di alluminio. Questi farmaci possono interferire con l'assorbimento o aumentare la perdita di calcio. Quindi, se io sono un paziente che assume per patologia regolarmente questi farmaci, è importante che io ne parli col medico di famiglia per avere un'integrazione specifica, oppure per valutare i livelli con esami regolari.
Ecco, direi che vi abbiamo bombardato per bene e dopo queste informazioni vi lasciamo un po' di pausa con una bella canzone. Grazie. Ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi stiamo affrontando un tema che riguarda davvero tutti, che è l'osteoporosi. Siamo qui in studio con la dottoressa Eleonora Vismara, specializzata in medicina fisica e riabilitativa, e prima dello stacco musicale stavamo parlando di come esistano nutrienti più importanti di altri per la salute delle ossa. Del calcio abbiamo ampiamente parlato, però sappiamo tutti che il calcio si associa alla vitamina D. Perché, dottoressa Vismara?
Allora, la vitamina D svolge due ruoli molto importanti nello sviluppo e nel mantenimento della salute delle ossa. Infatti, cosa fa? È in grado di aiutare l'assorbimento del calcio dal cibo nell'intestino e garantire il corretto rinnovamento e la mineralizzazione delle ossa. In particolare, quando è stata scoperta ormai nel 1922, è stata chiamata così per errore, ma in realtà non si tratta di una vera e propria vitamina. La vitamina D dovrebbe essere più correttamente definita come un precursore dell'ormone. Cos'è un ormone? Una sostanza chimica che è prodotta da un nostro organo che viene trasportata nel flusso sanguigno a un organo bersaglio dove è in grado di compiere una specifica azione biologica. La vitamina D nello specifico è prodotta a livello della pelle, quando la pelle viene esposta ai raggi UVB della luce solare, ma può essere anche ottenuta da alcuni alimenti, come per esempio il pesce azzurro. E, come detto prima, per quanto riguarda la banca dell'osso, alcuni momenti della vita sono particolarmente critici per l'assunzione di vitamina D. Il primo periodo è durante la gestazione, quindi dipende, diciamo così, dall'introito di vitamina D che ha avuto la nostra mamma durante la gravidanza. Infatti, durante la gravidanza lo sviluppo osseo del bambino è legato alla dieta materna e, oltre al calcio, il micronutriente più importante per questo sviluppo osseo è la vitamina D. La carenza di vitamina D nei bambini può portare a ritardo di crescita ossea, deformità ossee, quello che una volta era conosciuto come rachitismo. Negli adulti, invece, che sono carenti di vitamina D, si sviluppa una condizione chiamata osteomalacia, che è sostanzialmente una condizione caratterizzata da ossa più fragili proprio per la scarsa mineralizzazione. Quando ho un'ipovitaminosi D cronica, questo può portare a una predisposizione verso l'osteoporosi. Ricordiamo che negli adulti l'obiettivo deve essere sempre quello di massimizzare la massa ossea e evitare la perdita prematura di osso.
Ecco, abbiamo parlato di nutrienti e di alimentazione, ma non possiamo non spendere due parole sull'esercizio fisico a tutte le età per la prevenzione dell'osteoporosi e magari anche il trattamento. Cosa ci puoi dire?
Allora, l'esercizio fisico è fondamentale per la salute dell'osso. Infatti, gli studi ci fanno vedere come periodi anche brevi di immobilizzazione influenzano negativamente la massa ossea e quindi è sempre importante a ogni età mantenere un livello di attività fisica adeguato. Ovviamente è sempre importante che questa attività fisica sia targettata al soggetto, quindi bisogna valutare bene l'ecopatologia del soggetto, l'età, quindi diciamo così, la prescrizione dell'esercizio fisico nel paziente anziano, nel paziente osteoporotico va sempre preceduta da un'attenta valutazione medica, perché bisogna definire non solo qual è l'esercizio migliore, ma l'intensità di questo esercizio e che tipo di esercizio il paziente può sopportare. Importante però dire che una buona camminata, una camminata di 30 minuti almeno al giorno all'aria aperta fa bene a tutte le età ed è molto importante per mantenere la buona salute dell'osso.
Ci sono delle attività fisiche migliori di altre?
Assolutamente sì. Allora, abbiamo detto, dicevamo prima che l'esercizio fisico è importante perché le contrazioni muscolari e le sollecitazioni che danno i tendini sulle ossa stimolano il rimodellamento osseo. Quindi l'esercizio fisico è fondamentale nel paziente con osteoporosi. A cosa serve l'esercizio? Non serve solo a mantenere un'adeguata massa ossea, ma serve per mantenere un'adeguata forza muscolare, una buona destrezza, dei buoni riflessi e un buon senso dell'equilibrio. È importante ovviamente nel paziente anziano, nel paziente osteoporotico, ridurre il rischio di cadute, perché la caduta può essere ovviamente correlata a una frattura osteoporotica. È importante ricordare che deve essere un'attività fisica dove il muscolo abbia una buona contrazione attiva e venga sollecitato meccanicamente. Per esempio una camminata veloce, un'attività fisica a basso impatto che però può aiutare a mantenere la forza muscolare e l'equilibrio, riducendo sempre, dicevamo, il rischio di cadute.
E se mi piacesse ancora andare in palestra piuttosto che fare qualche corso divertente, anche in questo caso ci sono consigli?
Assolutamente sì, devo cercare di scegliere un'attività fisica sempre a basso impatto e che non metta il paziente a rischio di traumi o cadute. Per esempio una buona ginnastica dolce, uno yoga, sono discipline a basso impatto, aiutano a migliorare la flessibilità, la forza muscolare, l'equilibrio. Anche qui è sempre bene evitare posizioni che abbiano delle sollecitazioni eccessive sulla colonna vertebrale, per esempio, oppure posso fare degli esercizi di resistenza blanda con dei pesi leggeri, degli elastici. Un'altra disciplina molto utilizzata è il Tai Chi. Questo dà una buona elasticità e dà un grande contributo sul migliorare l'equilibrio, che è fondamentale nel paziente anziano. Quindi, insomma, direi che c'è l'esercizio giusto per tutte le età.
Assolutamente sì, non abbiamo più scuse per non fare attività sportiva. Io ringrazio la dottoressa Vismara per il suo contributo. Sappiamo oggi di aver toccato un tema davvero che riguarda tutti, abbiamo visto dai bambini alle persone più anziane, e un invito che faccio proprio personalmente è di non trascurare magari l'esito di quei begli esami che si fanno in farmacia per valutare precocemente il grado di osteopenia, ma di andare subito, quando c'è una situazione di questo genere, a fare una valutazione un pochino più complessiva per fare davvero prevenzione attiva. Grazie a tutti e al prossimo mese.